I hear you're mad about Ruby. Like your eyes, I like him too.
He's an artist, a pioneer. We've got to have some music on the new
e 41 minuti, rieccoci qua ancora una volta. Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e ve lo dico subito prendendomi tutte le responsabilità del caso: se bisognasse consegnare l'Atlante geopolitico del futuro in mano a qualcuno, io lo darei senza il minimo dubbio a questo signore, lo darei a Donald Fagan e darei a lui il compito di disegnare le caratteristiche della nuova frontiera. Se lo facesse così come l'ha fatto in musica con questa New Frontier, sarebbe un futuro bellissimo. Ma intanto, invece di guardare lontano, mi tocca guardare più vicino per capire, per vedere se il collegamento via Skype allestito niente proprio di meno con il Mozambico, dove si trova il professor Andrea Di Stefano, funziona o non funziona. Professore, buongiorno.
Buongiorno, mi sembra funzioni, no? Tutto a posto.
Mi sembra funzioni tutto a posto, mi sembra di cogliere anche un leggero delay, per cui saremo molto attenti a passarci la palla nel corso della trasmissione. La prima domanda, quella che tutti quanti vogliono farle: si tratta di un viaggio o si tratta di una fuga? Tradotto, si è portato avanti col lavoro e è andato in Mozambico perché non si sa mai se Putin tira il missile, meglio allontanarsi?
No, sono qua per un progetto di cooperazione, tentare di ridare vita a dei terreni di una sostanzialmente miniera a cielo aperto di carbone nella provincia dello Zambesi, a Tete, che è al confine con lo Zambia.
Cioè, come sempre, lei viaggia controcorrente, sta facendo l'esatto contrario di quello che ci toccherà fare invece in Europa, dove riapriremo tutte le centrali a carbone possibili per cercare di star dietro al fabbisogno, al drammatico fabbisogno energetico che si aprirà nel momento in cui verranno chiusi i rubinetti. Tra parentesi, 132 stamattina, l'apertura della borsa del gas di Amsterdam. 132 euro.
Sì, ho visto, ho seguito anche ieri. È evidente che il gioco, diciamo un vero e proprio gioco a poker di Putin sulla questione del pagamento in rubli del gas ha avuto il suo effetto e ha prodotto quell'ennesima botta al rialzo dei prezzi di cui l'Europa è vittima, è doppiamente vittima. Diciamo del ricatto più figurato che reale da parte di Putin, e vittima di se stessa, perché non riesce, nonostante la situazione drammatica e la guerra, a intervenire sul mercato speculativo del gas.
Aspetti. Ho detto più volte aspetti, perché prima che arrivi con la delay devo farlo necessariamente ridondante. No, si fermi qua, non entri subito nel merito perché non abbiamo ancora mandato la sigla. Adesso mandiamo la sigla e poi andiamo subito al dunque. Mi dica una cosa però prima, sa quelle domande che si fanno sempre quando uno è all'estero: cosa dice la stampa mozambicana di questa guerra?
Poco, non moltissimo. Ricordo che il Mozambico, come quasi tutti i paesi africani si è astenuto alle Nazioni Unite in una posizione, diciamo, né con Putin né con l'Occidente, e quindi sono molto concentrati sulle dinamiche interne. Questo è tipico in particolare dei paesi, diciamo, dell'Africa australe.
Va bene, alle 8.45 vado in sigla, comincia qui una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Milano, Maputo è lì?
Tete,
Milano Tete, va bene, vado.
Tete.
E allora, eccoci qua in collegamento con il professor Di Stefano. Dicevamo nel prologo che questa mattina ad Amsterdam la borsa della gas ha aperto nettamente in rialzo, 132 euro. Quello che mi rassicura è che l'inflazione invece in Italia è ancora ferma al 6,7, perché adesso bisogna guardarla giorno per giorno, c'è il rischio che si aggiorni 24 ore per 24 ore. Il tema di oggi, l'abbiamo visto, è tutto sul fronte energetico, e questa mattina leggevamo anche l'intervista a Stiglitz che, tra le altre cose, diceva: prima di legarsi mani e piedi alla Russia per il gas ci si poteva pensare prima. Perché non ci abbiamo pensato prima, prof?
Beh, perché io credo, uno, per una ragione storica: il legame con la Russia parte da molto lontano, siamo forse stati i primi a iniziare delle relazioni strutturate sul piano energetico, e non solo, con l'allora ex Unione Sovietica. In secondo luogo, perché le infrastrutture che sono state create sono tutte infrastrutture che di fatto rendono molto facile l'approvvigionamento di gas dalla Russia. Ricordiamo che, appunto, i gasdotti principali, quelli che partono dalla Russia, passano per l'Ucraina e arrivano in Europa, sono attivi da ormai 60 anni, e quindi sostituire questo gas con altre fonti risultava più complicato, e soprattutto non era negli interessi, diciamolo chiaramente, di chi governa questo mercato, che sono le grandi compagnie energetiche e i grandi trasportatori di gas. Avremmo potuto scegliere altro, investire molto di più sulle rinnovabili, come spiegava Stiglitz, ma invece siamo rimasti impiccati al gas russo.
Allora, a proposito del gas e del diktat, vediamo se poi è così, di Putin: o rubli o niente. Stamattina si spendono molte parole: sfida, ricatto, bluff, inciucio, anche barbatrucco. Esattamente di che cosa stiamo parlando? È sfida, ricatto, bluff, inciucio o barbatrucco?
Ma propenderei un pochino in più per il bluff più che per il barbatrucco, nel senso che il dettaglio tecnico che è ben illustrato per esempio dal Sole 24 Ore è che sostanzialmente i contratti siglati non si cambiano, quindi le imprese europee che acquistano gas dalla Russia, in particolare i clienti storici di Gazprom, continueranno a pagare in euro. Dovranno solo aprire, se non l'hanno già fatto, viene sottolineato, perché molte sembra che siano già da questo punto di vista in possesso di un conto presso Gazprom anche in rubli, e autorizzare Gazprom a trasferire questi euro in rubli sul conto che viene direttamente aperto. Sembra sostanzialmente nulla di sostanziale, quasi un'operazione d'immagine, perché questa operazione in realtà Gazprom probabilmente potrebbe farsela autonomamente dopo aver incassato il denaro in euro, dopo aver incassato, diciamo, le transazioni in euro, potrebbe benissimo trasferirle autonomamente in rubli, ma evidentemente c'è un segnale, diciamo, che viene dato in particolare al mercato. Ricordiamo che il rublo, forse questo è passato un po' sotto silenzio, dopo aver perso quasi il 90% dall'inizio del conflitto, ha recuperato completamente questa svalutazione. Quindi da questo punto di vista gli annunci fatti da Putin hanno avuto sicuramente un effetto positivo. Quindi sul piano teorico una conversione euro-rubli in questo momento non provocherebbe un danno nemmeno dal punto di vista del costo dell'approvvigionamento del gas, che non è quello del mercato, non è quei 133 euro a megawattora che vediamo tutti i giorni, perché i contratti sono contratti pluriennali e le cifre pagate per l'acquisto del gas russo mediamente sono intorno ai $30 e non intorno ai 30 euro e non ai 133 di cui si parla.
Aspetti, perché io ho bisogno di capire e lei deve spiegare a me come se fossi Toninelli, con la stessa attenzione, la stessa virtù maieutica. Allora, se non ho capito male, quello che viene definito meccanismo tecnico in realtà è una sorta di pantomima, perché si può continuare a pagare in euro rispettando i contratti, ma con questa conversione in rubli, che così soddisfa anche la narrazione putiniana. Due domande però. La prima ce la siamo fatti anche la volta scorsa, ma se sanzioni dovevano essere, non si capisce perché Gazprom Bank, che poi è lo strumento che consente questo tipo di operazione, non sia sotto sanzioni. La seconda domanda, Germania e Francia hanno detto non se ne parla nemmeno, giammai, e quindi cosa faranno? Anche loro staranno dentro al riquadro della pantomima e pagheranno di fatto in euro e poi convertiranno in rubli, oppure faranno scelte diverse rispetto a quelle che potrebbe fare invece Ciao sono Mario di Enel Energia?
Allora, Gazprom Bank non è nella lista delle banche sanzionate nemmeno per l'operazione SWIFT, quindi da questo punto di vista l'Unione Europea sin dal primo giorno non ha inserito Gazprom Bank tra gli istituti che venivano sottoposti a sanzioni. Quindi sotto questo fronte è evidente che c'è anche da parte dell'Unione Europea un gioco delle tre carte e una posizione ufficiale che è molto diversa dalla sostanza. In secondo luogo, la Francia non ha particolare interesse, quindi non è particolarmente dipendente dal gas russo, ma la Germania ha detto chiaramente proprio ieri, dopo il colloquio con Putin dell'altro giorno, non a caso i colloqui, vorrei sottolinearlo, sono stati con Putin e con Draghi, e entrambi, sia Scholz che Draghi, hanno ammesso di aver parlato anche di questa questione del pagamento delle forniture, e anche la Germania ha mantenuto la stessa linea che poi ha seguita di Draghi. Si continuerà a pagare in euro, è una questione di natura tecnica, non si modificano i contratti, quindi l'impressione è che ancora una volta l'Europa sotto ricatto per le forniture non possa decidere altrimenti, e quindi da questo punto di vista l'effetto è esclusivamente un effetto mediatico a favore di Putin, sia come una logica di propaganda interna, ma io credo ugualmente importante anche in una dimensione di natura finanziaria, perché proprio ieri la banca centrale russa ha ammesso di aver bruciato quasi 40 miliardi di riserve dall'inizio della guerra, quindi è senza dubbio la Russia ha bisogno di ricostruire riserve e intende ricostruire queste riserve, secondo me, anche portando in casa euro e non convertendo necessariamente euro in rubli.
Quindi ci sta dicendo che il contesto di riferimento dovrebbe sixtantibus rebus rimanere sostanzialmente invariato, e quindi il report segreto del governo per fare a meno del gas russo, quello che oggi mette Cerasa in prima pagina, resta nel cassetto. Non dobbiamo razionare, non dobbiamo spegnere la luce, non dobbiamo abbassare il riscaldamento, tutto come prima.
Ma il report di cui parla il Foglio francamente non sembra molto diverso da quello che è già circolato nelle settimane precedenti, il rapporto, diciamo, il documento che avrebbe elaborato Cingolani e che gli addetti ai lavori, primo fra tutti Davide Tabarelli, che è responsabile di Normisma Energia, che di questo tema se ne intende, non porta nessuna novità, anche perché quelle misure sono misure che certo non permettono di sostituire l'approvvigionamento di gas russo con un semplice razionamento e l'abbassamento di un grado delle temperature. Qualcosa arriverà sicuramente in senso concreto dall'incremento delle attività di gas liquefatto, in particolare dal Qatar. Non a caso in queste ultime settimane Di Maio è andato in giro con la borsa insieme a De Scalzi per portare a casa forniture, e qualcosa di più consistente potrebbe arrivare, ma molto costoso dal punto di vista dei prezzi, dal noleggio delle navi LNG. Il noleggio di navi che sostanzialmente trasportano il gas liquefatto e che però devono attaccarsi a un terminale che sia in grado di rigassificare questo gas. Snam, su incarico, e Saipem soprattutto su incarico del governo, avrebbero già portato a casa un contratto, forse due, di noleggio di queste navi. Sono contratti costosissimi, alcune decine di milioni di euro al mese, per appunto portare delle navi LNG, che poi sono il gas prevalentemente che dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti, verso gli impianti di rigassificazione di Panigaglia vicino alla Spezia, che sembra essere l'unico in questo momento con un po' di capienza disponibile per poter effettuare la rigassificazione, lasciando la nave all'esterno, diciamo, dello scalo portuale, trasferendo il gas, trasformandolo da liquefatto nuovamente rigassificato, per poi andare a stiparlo negli stoccaggi che sono quelli strategici per il prossimo inverno.
Professor Di Stefano ha citato Snam siccome il governo deve procedere rapidamente e lo sta facendo a un piano di emergenza sul fronte dell'energia, dobbiamo dare una notizia, perché è appena stata nominata dal governo nel nuovo CDA di Snam niente po' di meno che la moglie di Bruno Vespa, una scelta importante per far fronte alla crisi energetica che ci troviamo di fronte. Siamo arrivati alla fine della prima parte e
sì,
quindi
dobbiamo anche aggiungere rapidissimamente che oltre alla moglie di Vespa è stato sostituito, cosa ben più importante, l'amministratore delegato di Snam. Esce di scena il giovane Alverà, che è molto considerato un rampante del settore dell'energia, e verrà sostituito da Veniera, l'attuale amministratore delegato di ERA, una scelta un po' che ha sorpreso un po' gli addetti ai lavori, perché ERA è una società importante, una multi-utility dell'energia importante, ma non ha l'esperienza internazionale di gestione delle reti che ha in questo momento Snam, che non è un operatore solo italiano.
Capisco che sia stata una scelta sorprendente, perché da domenica in a Snam si tratta di un passo importante, e quindi è giusto che i commentatori siano rimasti un po' così. Era proprio esattamente quello che volevo sentire, il suo silenzio smarrito di fronte a tutto questo. Senta, professor Di Stefano, andiamo in pubblicità adesso. Però
io
poi
rimango qui in attesa.
Sì, poi ripartiamo dalle sanzioni, poi le spiego qual era il riferimento, adesso fuori onda, che così poi dopo dice la sua. Ripartiamo poi dalle sanzioni. Uno, perché le voglio chiedere, ma se sanzioni alla fine... funzionano, non funzionano, hanno qualche effetto? Perché da come l'ho capita io, l'effetto principale delle sanzioni fino a questo momento è il sequestro dei Panfili. Cioè, stiamo sequestrando tanti di quei Panfili che probabilmente il progetto che ci sta dietro è costruire la più grande flotta di Panfili di tutti i tempi, con l'Occidente che attacca il Mar Nero con i Panfili a un certo punto dell'escalation. Ci dirà poi se è così o non è così. Intanto pubblicità, torniamo poi con la seconda parte del giorno delle locuste. Non si scolleghi, non se ne vada, ci ricolleghiamo con lei, col Mozambico, tra poco.
Assolutamente.
Assolutamente. 4 minuti dopo le 9, Hang On To Your Love, uno dei pezzi più fascinosi della discografia di Sade, in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste. Mentre rassicuro gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli italiani e le italiane, l'inflazione è ancora ferma al 6,7, non c'è stato un aggiornamento a due cifre nel corso della giornata. Ma intanto, ricollegandomi con il Mozambico, dove c'è il professor Di Stefano, devo dire, e devo dire un po' a malincuore, che il professore non ce la racconta giusta. Sa perché?
Perché?
Vado a leggere un articolo che ho trovato sul web durante la pausa pubblicitaria. Anche il Mozambico nella partita energetica anti-Putin. C'è anche il Mozambico tra i paesi che aumenteranno le forniture energetiche all'Italia e che faranno da sostegno tecnico alla grande iniziativa politica con cui il governo Draghi sta contribuendo all'ambiziosa indipendenza dalla Russia come fornitore di materie prime energetiche. L'Italia schiaccia l'acceleratore sul piano di differenziazione degli approvvigionamenti energetici dalla Russia. Di Maio, Descalzi, Di Stefano a Maputo. A lei il commento.
No, allora, anche questa è tutta operazione d'immagine. L'ENI è quella che ha scoperto il più grande giacimento di gas al largo delle coste mozambicane. Lo sfruttamento del giacimento è già definito, non c'è niente di nuovo se non una riconferma del fatto che questo giacimento entrerà in funzione con le prime navi di liquefazione. Il primo terminale LNG è stato consegnato la scorsa estate, la prima nave Saipem per questo, quindi non c'è una grande novità, e sicuramente il Mozambico non lo sta facendo in una chiave antirussa, lo sta facendo perché vuole vendere il suo gas. E i partner in questa operazione sono Eni, Total e gli americani, quindi non, nessuna novità particolare se non il risaldamento di questa scelta strategica.
Ecco, ascoltatori, non so se avete notato come ha risposto prontamente, il che significa che in realtà non è andato lì a fare il contadino, come dice, ma è probabilmente un contractor occulto dell'energia. Ma non vogliamo indagare ulteriormente.
Ma piuttosto vado a piedi, guarda, che occuparmi di quella che ritengo una delle cose più negative per il futuro di questo paese.
Sarebbe bellissimo vederla tornare a piedi, camminando magari sulle acque dell'oceano come se fosse il Messia. Ma intanto si rivolgono a lei come al Messia alcuni ascoltatori desiderosi di conoscenza che giustamente le domandano. Ascoltando il Giorno delle Locuste e il professor Di Stefano, dice esso che stiamo sempre comprando il gas allo stesso prezzo dalla Russia per i contratti a lungo termine. Allora, perché il prezzo si è alzato? Grazie, prof, per il chiarimento, se potrà.
Assolutamente quello che avevo messo in scaletta. Purtroppo in questo momento una serie di meccanismi decisi anni fa, più di 10 anni fa, dall'Unione Europea sono quasi il cappio al collo che l'Unione Europea si è messa da sola sul mercato dell'energia. Uno, con la liberalizzazione del prezzo e l'introduzione di un sistema appunto di prezzi spot, con l'apertura di un mercato di derivati in Olanda, peraltro non regolamentato. Non si capisce chi in questo momento possa controllare l'andamento dei contratti al mercato di Londra, quello olandese a cui tu hai fatto riferimento fin dall'inizio di questa puntata. In secondo luogo, perché è stato introdotto il meccanismo delle aste marginali sull'energia, che è una specie di suicidio dal punto di vista dei prezzi, perché il meccanismo prevede che si faccia incrociare la domanda stimata e l'offerta dei vari produttori, ma il prezzo che si va a fissare è il prezzo più alto tra tutti quelli che vengono offerti. Quindi tendenzialmente questo non fa altro che aumentare il prezzo appunto dell'energia e farlo andare fuori controllo. Queste sono le ragioni principali, poi ce ne sono molte altre legate a questa scelta della presunta liberalizzazione di cui l'Europa sta pagando le conseguenze. Bisogna dire che Draghi è stato il primo e forse l'unico a insistere perché si torni almeno temporaneamente a un prezzo imposto per il gas, cosa che taglierebbe le unghie alla speculazione. In questi giorni i principali analisti del settore dell'energia evidenziano come si stanno realizzando profitti astronomici da parte delle aziende energetiche, in particolare quelle del nord Europa, ma anche quelle come le nostre, come la Total francese, l'Eni italiana, che governano questo sistema e che ovviamente hanno in preventivo di fare utili astronomici per effetto di questa bolla dei prezzi di cui l'Europa è responsabile e vittima nello stesso tempo.
Intanto, come cantava Elio, Putin la sera si addormenta lieto, ebro dei suoi gas, anche perché le sanzioni, qua appunto volevo tornare, non sembrano avere effetti micidiali, o magari sì, ce lo dirà tra poco. Da come l'ho capita io, stiamo raccattando Panfili in giro per il Mediterraneo, non solo per il Mediterraneo. L'altro effetto che c'era anche sulla prima del Sole 24 ore oggi, paradossale, è che mentre non è in ginocchio il rublo, le sanzioni stanno rischiando di mettere in crisi l'egemonia del dollaro sui mercati mondiali.
Sì, e questo è una delle conseguenze, forse non ponderata a sufficienza, delle sanzioni. Lo ha detto ieri, con una certa, lasciando sorpresi molti osservatori, la vice direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Geeta Gopinath, che ha evidenziato come le sanzioni abbiano contribuito ad accelerare l'insorgenza di valute più piccole, meno importanti, ma che sicuramente stanno assumendo un ruolo importante nelle transazioni internazionali, a cominciare ovviamente dalla yuan cinese, che sta beneficiando in modo consistente dei meccanismi messi in atto soprattutto dai russi per aggirare le sanzioni. Allora, le sanzioni, diciamo, il bilancio a più di un mese dall'inizio del conflitto può essere questo: le sanzioni dal punto di vista del sistema economico russo pesano soprattutto per la popolazione, perché stanno avendo degli effetti in termini di riduzione delle merci e dei beni disponibili, perché sicuramente la Russia avrà un effetto recessivo molto pesante, si stima tra il 10 e il 20% di contrazione del PIL, ma le sanzioni non stanno colpendo i grandi soggetti economici e parzialmente gli oligarchi, che, come ben dicevi tu, stanno vedendosi sequestrati, oltre ai Panfili, molte ville, soprattutto se ne è parlato molto in Italia, no? Le famose ville astronomiche in Sardegna che sono state sequestrate agli oligarchi, o a Lucca dove c'è un'altra villa di un altro oligarca che è stata per ora bloccata dalla Guardia di Finanza. Non sembra invece che ci siano effetti reali, soprattutto per alcuni colossi. Il Wall Street Journal ieri portava in prima pagina la storia, per esempio, di questo oligarca Usmanov, che è anche proprietario di una delle più grandi imprese mondiali nel settore della siderurgia. Usmanov è stato bloccato nel suo patrimonio personale dalle autorità statunitensi, ma non ha visto modificato neanche di un dollaro l'andamento delle proprie attività economiche, perché Usmanov possiede, attraverso la sua holding, una grande acciaieria negli Stati Uniti, e la fornitura di materia prima dalla Russia agli Stati Uniti non è stata per nulla bloccata, fornitura che avviene tra l'altro con navi della stessa flotta di proprietà di Usmanov, e quindi le attività economiche sembrano mettere in grande difficoltà l'effetto delle sanzioni sulle dinamiche economiche internazionali. E oltre a quella del dollaro, della riduzione del potere del dollaro, c'è senza dubbio anche un altro effetto economico e geopolitico, cioè quello di spostare la Russia come potenza asiatica, rinsaldando il legame con i cinesi, che a questo punto, i cinesi, gli indiani, in parte i pakistani, che a questo punto possono sperare di approvvigionarsi di gas, ma anche di grano e di fertilizzanti russi a un prezzo molto conveniente, visto che si sono bloccate in larga parte le esportazioni, soprattutto di grano e di fertilizzanti verso l'Unione Europea.
Mi faccio dare però un aggiornamento sulle sanzioni che vedo ora, perché le sanzioni potrebbero colpire, anzi stanno già colpendo Bari, dove vogliono rimuovere la statua di San Nicola che è stata donata da Putin. L'Occidente non ne vuole sapere, via la statua di San Nicola. Lei è per mantenerla o per rimuoverla?
No, io sono per mantenerla, non credo che, se no corriamo il rischio di sinceramente di finire come la vicenda drammatica che sarebbe stata ridicola se non fosse tragica. Legata a Dostoevsky con l'Università Bocconi di Milano.
No, pensavo che in lei prevalesse per un momento l'iconoclastia laicista che da sempre la contraddistingue. Ma andiamo avanti, anche perché le segnalo che abbiamo solamente 10 minuti e siamo più o meno a un decimo della scaletta che avevamo prevista. Torniamo sul mercato dell'energia e alla divaricazione che si è creata tra le scelte dell'Unione Europea, sempre che ci siano delle scelte strategiche di fatto, e invece quelle statunitensi.
Sì, perché proprio ieri con il gas che saliva per effetto dei ricatti, diciamo, mediatici più che sostanziali messi in campo da Putin, invece il petrolio che crollava, si è creata una divaricazione che normalmente non c'è, perché in realtà per molti anni il prezzo del gas è stato legato al prezzo del petrolio, una divaricazione che sta aumentando questa mattina in modo vistosissimo. Per effetto della decisione, dell'annuncio di Biden di liberare un'enorme quantità, 160 milioni di barili di riserve di petrolio statunitense, le cosiddette riserve strategiche che gli Stati Uniti si tengono da parte per momenti di crisi, di guerra, di difficoltà. Ecco, Biden ha deciso di buttarle sul mercato, 1 milione di barili al giorno per 6 mesi, l'effetto sul prezzo del petrolio è stato immediato e sta proseguendo ancora, come dicevo stamattina, è crollato ieri di 6 punti percentuali, è arrivato a $103 al barile, questa mattina ulteriore flessione, il future sul petrolio WTI, quelli della borsa di New York, sono a $98.61 al barile. È un trend che probabilmente proseguirà ancora per un po'. L'obiettivo di Biden è ovviamente molto di politica interna, quello di contenere il prezzo della benzina alla pompa e l'inflazione negli Stati Uniti, quindi guardare molto agli elettori americani, anche in vista delle elezioni di midterm. Ma Biden ha anche sferrato un attacco senza precedenti nei confronti delle compagnie petrolifere, che come per le nostre compagnie energetiche, Biden ha detto, stanno speculando pesantemente sulla bolla legata alla guerra, e quindi ha minacciato ulteriori provvedimenti contro le compagnie petrolifere e soprattutto contro i sovrapprofitti delle compagnie petrolifere. Se lo facessero gli Stati Uniti sarebbe ancora una volta una beffa, visto che l'Europa su questo punto, cioè su un eventuale windfall tax sui profitti delle compagnie energetiche, non è riuscita assolutamente a mettersi d'accordo, ed è lì che balbetta mentre i profitti esplodono.
Intanto ho visto che anche per gli Stati Uniti si comincia a parlare di recessione, ci sono segnali che arrivano dal mercato dei bond.
Sì, gli Stati Uniti non è da oggi, ma ieri c'è stato in settimana per essere precisi, c'è stata la cosiddetta inversione della curva dei tassi negli Stati Uniti. Questo cosa significa? Che c'è un rischio recessivo, perché quando la differenza tra i rendimenti a 10 anni e a 2 anni si inverte, cioè quando i titoli a scadenza più breve hanno tassi più elevati di quelli a lunga, sostanzialmente, questo vuol dire l'inversione della curva, scatta il conto alla rovescia di circa 17 mesi sulla prossima inversione del PIL, sulla recessione. Questo è un segnale tecnico che tutti gli analisti guardano, e non a caso subito dopo l'inversione della curva dei tassi, l'incremento dei tassi sui mutui, che sono saliti al record dal 2008, 4,6% medio per ottenere un mutuo, e questo è il prezzo che bisogna pagare in termini di rendimenti negli Stati Uniti. Questo ha fatto ieri crollare Wall Street, che ha perso in una sola seduta 500 punti, l'1,5%, sia il mercato principale, cioè il Dow Jones, sia il Nasdaq. Questi sono tutti segnali che appunto più o meno con tempi differenti, qualcuno dice in Europa prima e poi negli Stati Uniti, ci possa essere l'avvicinarsi di un effetto recessivo, non una vera e profonda recessione, ma almeno un trimestre in calo, con il PIL in calo. Questa è la previsione che viene fatta dagli analisti, quella diciamo più ottimistica.
Fa rima con recessione, ma la parola invece che tocca il contesto europeo è inflazione: 9,8 in Spagna, 7,3 in Germania, aggiornato al 6,7 il dato italiano. Dove arriveremo?
Beh, qui dipende moltissimo. In teoria dovremmo vedere un'inversione di tendenza a breve, perché per esempio in Italia il fatto che per la prima volta ci sarà un abbassamento, seppur piccolo, dei costi delle bollette energetiche. Si prevede che ARERA abbasserà del 10% i prezzi nella deliberazione che dovrà assumere tra poco, dovrebbe produrre una frenata almeno tempo piccola dell'inflazione. Molto dipende dalle decisioni che si vocifera possano essere assunte al prossimo Consiglio europeo, Consiglio europeo che si terrà dopo le elezioni presidenziali in Francia, perché bisogna ricordare che c'è questa coincidenza molto critica tra la presidenza francese dell'Unione europea le elezioni presidenziali, nel senso che il primo turno si terrà tra pochi giorni, tra 10 giorni ci sarà il primo turno delle elezioni francesi, e questo potrà avere un suo peso anche sull'andamento delle trattative, perché Parigi vorrebbe uscire con un provvedimento innovativo sul tema dell'energia, e su questo ha fatto un asse con Draghi, ma per ora i paesi nordici e in parte anche la Germania frenano. Molto da queste scelte dipende molto dell'andamento dell'inflazione, almeno nel secondo semestre. Per il primo semestre è probabile che non ci sia un'inversione di tendenza reale.
Senta, abbiamo più o meno 3 minuti da qui alla fine della trasmissione e una scaletta che ne richiederebbe 50-55. Scelga lei.
Ma possiamo scegliere, visto che abbiamo legato le elezioni francesi con una vicenda, perché ne avevamo parlato molto anche in Italia, e cioè polemiche violentissime sul ruolo della società di consulenza di McKinsey come consulente del governo. C'è stata in Francia una vera e propria commissione di inchiesta del Senato della Repubblica, e sostanzialmente il Senato della Repubblica ha avuto parole molto pesanti nei confronti degli organismi del governo, sia per l'incremento in senso generale, ha quasi triplicato il governo da quando Macron alla presidenza, da quando c'è la presidenza di Emmanuel Macron, le spese per le consulenze in senso generale del governo si sono quasi triplicate, arrivando a sfiorare 1 miliardo di euro, 900 e passa milioni di euro. Ma in particolare questa inchiesta mette nel mirino McKinsey, anche per i legami precedenti di Macron con questa società di consulenza, perché nel corso degli ultimi anni McKinsey ha incassato 1,6 milioni di euro per 2 consulenze, uno per lo studio della riforma delle pensioni e l'altro per un webinar per il Consiglio Nazionale per l'Educazione, che peraltro non si è nemmeno tenuto, e nello stesso tempo la stessa McKinsey, nonostante le dichiarazioni fatte dal suo amministratore delegato, non ha pagato neanche un euro di tasse in Francia sui profitti legati alle proprie attività nel paese d'Oltralpe. Queste coincidenze hanno fatto, come dire, alimentare e scoppiare la polemica. Addirittura la commissione parlamentare del Senato ha trasferito alla Procura della Repubblica le dichiarazioni dell'amministratore di McKinsey, perché vuole che sia processato per falsa testimonianza, e ovviamente si sono rinfocolate le polemiche sul rapporto tra il governo, la presidenza e le società di consulenze private nella conduzione delle politiche pubbliche in Francia, così come parzialmente era accaduto anche in Italia quella forte polemica sul ruolo di McKinsey come consulente del governo nell'attuazione del o meglio nella definizione del piano del PNRR italiano.
E alle 9, quasi 25 minuti, possiamo considerare conclusa questa puntata Milano Tete con il professor Di Stefano in diretta dal Mozambico, puntata del giorno delle locuste che si chiude con il team dei Teletubbies, perché sono 25 anni da quando andò in onda il primo episodio sulla BBC. E allora vorrei chiudere con un saluto del professor Di Stefano a Thinky Winky e a tutti i suoi simpatici amici.
Un saluto a tutti, io non li ho mai visti, quindi non so.
No, ma è facile, perché loro lo dicono solo una cosa: ciao! Gli faccio così, ciao!
Ciao!
Ciao! Adesso quando Thinky Winky le risponde, le mando il vocale su WhatsApp, va bene?
Va bene, va bene.
Ci saluti gli amici del Mozambico, caro professor Di Stefano, grazie per essere stato con noi e come direbbero i Teletubbies, ciao! Ci vediamo venerdì prossimo!
Ciao, alla prossima! Teletubbies, Teletubbies, say hello! Tinky Winky, Dipsy, la la!